www.redijo.it e la storia continua. Storie milanesi nella memoria di Milano della zona 3. Franco Loi. Titanus. Il 10 agosto 1944 andavo a scuola all'istituto Motta, vicino ai giardini pubblici. Era una bella estate e noi andavamo spesso a giocare ai giardini perché suonava l'allarme. Quel giorno, quando mi alzai, ero tutto allegro perché c'era il sole e di solito, coi bei tempo, suonava l'allarme. Passando in cucina vidi mia madre che chiudeva in fretta il giornale, largo sul tavolo. Quel gesto e soprattutto una strana storia, una strana aria che c'era in casa mi inquietarono un po'. «Cosa c'è?» chiesi. Mia madre disse di fare in fretta che dovevo andare a scuola e non attardarmi per strada. Mia madre aveva un modo speciale per non farsi accorgere di qualcosa. Si imbarazzava e faceva in modo che tutti se ne accorgessero. Pensai subito che era accaduto qualcosa e che c'entrava il giornale. «Fammi vedere, mamma!» Allora mia madre mi mise a parlare in fretta e a dirmi un mucchio di cose mentre mi facevo posto a leggere il giornale. C'era anche lo zio Sergio, mi disse mentre scorrevo il giornale, un trafiletto di cronaca di Milano in cui si leggeva: «Per ordine del comando tedesco», e poi una lunga lista di nomi: Fogagnolo, Mastro Domenico, Principato, Libero Temolo. Non sono sicuro se è quello della macchia o fosse un altro. Lui non si chiamava Liberto e nemmeno suo padre, che si chiama Libero. Presi i libri e corsi giù per le scale, mentre mia madre mi gridava dietro di non fermarmi per strada. All'uscita da scuola, mio compagno Malagoli mi disse tutto eccitato: «Hanno fucilato 15 partigiani a Loreto. Andiamo a vedere? È una rappresaglia tedesca con il camion del Titanus». Ho paura e curiosità, ma Loreto, Malagoli, mi trascina giù dal tram e mi trovo davanti a Lupin che le gambe mi tremano. Al di là della strada c'era un distributore di benzina in disuso. Dietro il distributore uno steccato, che poi svoltava in via Andrea Doria. Lo spiazzo del distributore era deserto. Non ricordo bene, forse c'era qualche automezzo militare fermo. Ma in fondo, dove lo steccato faceva angolo con la piazza, si ammucchiava una piccola folla. Il sole illuminava tutta la piazza e attorno alla gente c'era come una leggera foschia di caldo. Oltre le teste e spalle si vedeva lo steccato con i manifesti incollati. Qui qualcuno penzolava stracciato. La Gazzetta del Sorriso, Newton Avarrini, Vera Roll. Qualche cartello era inchiodato. Banditi? Banditi presi con le armi in pugno. Banditi. Al di sopra dello steccato, oltre lo spazio vuoto, i caseggiati di via Palestrina. Appena davanti mi prese un senso di nausea, paura. Non sentivo più le gambe. Ero tutto attaccato al corpo e avrei voluto non guardare. Sul marciapiede, proprio sotto lo steccato dalla parte di via Andrea Doria, c'era un mucchio di corpi. Come scrisse Vittorini in Uomini e No, non erano tanto i corpi quanto le giacche. I pantaloni troppo corti che mostravano le calze arrotolate e le scarpe di cuoio sul livido delle caviglie. In tutto quel lavorio di facce, mani, fronti di marmo e di quelli gonfiori improvvisi, quelle macchie rossastre, era quel senso di oppressione sotto il sole a prendere la gola come una zaffata. Ma era soprattutto lo sgomento di vedere quei ragazzi in divisa, sparsi qua e là, alcuni raccolti verso il distributore, altri ai margini della folla, e la spavalderia e la derisione di quei ragazzi in divisa nera, con la faccia liscia e sorridente. Uno, a pochi passi da me, fumava una sigaretta. Un altro rideva e scherzava coi compagni. Un altro sputò davanti ai morti. Mi venne da piangere. A pochi passi c'era un operaio in tuta con le braccia larghe sul marciapiede. Mi dissero che era Bravin e poco più in là, sotto le assi lo steccato, un altro operaio con le braccia lunghe ai lati alla testa. Seppi più tardi che quello era padre di Sergio, ma non lo riconobbi. E dietro al mucchio, ora capivo, erano uomini. Uno con le mani protese davanti alla faccia, come a proteggersi e gridare. Una faccia paonazza, gli occhi come buchi viola e capelli impiastricciati, incollati sulla fronte bassa. Un altro con gli occhi stravolti, bianchi, le labbra tumide e dure. E altri con le dita lunghe come rami e certi colli gialli tra camicie sgualcite, magliette spiegazzate. Mi pareva che da un momento all'altro avrei potuto gridare anch'io e non riuscivo a staccare gli occhi da quell'operaio in tuta, con quelle braccia larghe sul marciapiede e la faccia che sembrava guardare verso il cielo vuoto. Ogni tanto provavo a distogliere gli occhi e vedevo quei giovani in divisa nera che fissavano la gente e sembrava volessero provocare. Ma la gente era immobile, come inchiodata, con gli occhi bassi e le spalle pesanti. Tutto pareva far parte di una scena irreale, completamente separata dall'ampiezza del cielo e dal piazzale Loreto, che sotto il sole si allontanava verso Viale Monza, via Padova, via Porpora, e quel Titanus imponente del comando tedesco. Fu Malagoli a tirarmi per la camicia e farmi andare via. A casa mi dissero che tra quei morti c'era il padre di Sergio e vomitai. Per notti intere ebbe l'incubo di quei cadaveri sotto il sole. Una domenica pomeriggio andiamo all'arena a vedere il Milan Biellese. Ho ancora negli occhi la festa meravigliosa delle maglie bianconere e rossonere e del pallone che vola sull'erba verde al di là della pista rossa dell'Atletica. Nella città c'è la guerra, ma nell'arena c'eravamo come in un recinto magico, difeso dagli alti platani del parco e dall'ampia vasca di quel tondo di cielo percorso appena da qualche nuvola bianca. C'eravamo andati in battera, come si diceva, Bertino, forse Picciocchi, e qualcuno in via Ingenioli, via Popera, compresi lo Sgomento e Beppone, che non era andato soldato e non aveva il lasciapassare. Nell'intervallo ecco che gli altoparlanti rombano. «Attenzione! Achtung! Achtung! C'è una retata!» grida qualcuno. E subito c'è movimento sulle gradinate. Qualcuno scappa verso le uscite, qualcun altro verso gli spalti, qualcuno salta addirittura giù dai rami dei plateni e scavacca le ringhiere verso le tribune. Intanto, su, dagli scaloni dello stadio, vengono soldati tedeschi e brigate nere armati. Chiedono a tutti i documenti o i lasciapassare. Sgomento fa scappare e si alza, ma Peppone lo tira giù. «Ti beccano subito», dice. Poco dopo vengono portati via dei soldati. La partita Milan-Biellese finisce 2-2. Sapremo solo alla fine della guerra come Beppone sia scappato dagli spogliatoi dall'arena, mentre Sgomento era stato rilasciato per via dell'età. Infatti Beppone lo incontra all'angolo di via Casoretto con via Teodosio un giorno alla fine di aprile 45. Eravamo sull'angolo io, l'inseparabile Sergio, e c'era anche lo zio della macchia. Mi era appena beccato una pallottola sulla giacca, proprio di striscio all'altezza delle vertebre inferiore, e mi guardavo la bava bianca sulla stoffa lacerata. Da un camioncino qualcuno grida: «Uè, Sgomento!» Salutiamo entusiasti. Dietro Sgomento c'era Beppone col suo maglione girocollo, i baffoni folti e uno stenno a spalla. Sembrava appena uscito dall'arena dopo quella partita. Ci abbracciamo e cominciamo con le domande, mentre Sgomento entra col camioncino dentro un gran cancello verde dell'azienda tranviaria. Beppone si ferma con noi. «Dai, venite, accompagnatemi al comando». Insieme ci avviamo lungo via Casoretto verso via Lombardia, dove, nelle case dell'umanitaria, c'era il comando di una brigata Garibaldi. Strada facendo ci racconta come è scappato dall'arena. Siamo per attraversare Piazza San Materno. davanti alla chiesa, quando ci ferma e ci tocca un braccio. Stay quiet a moment. Rapidissimo attraversa e si para davanti a un tipo magro con la barchetta che veniva su da Piazza Durante. Cosa volete da me? Sentiamo mentre ci avviciniamo. Adesso ti spiego. E tengo lo stem puntato al ventre dell'uomo. Peppone gli dice di averlo riconosciuto per un ufficiale delle Brigate Nere, una che aveva partecipato ai rastrellamenti e alle torture. Ma vi sbagliate, io non c'entro. Sì, me sbagli, ma vieni con me. Costringe l'altro a voltarsi e alzare le braccia, e dopo averlo frugato dentro, lo sospinge a camminare. Ce la conterai giusto al comando. Mentre ci incamminiamo verso Piazza Durante, ci spiega che quello era più uno dei più carogna, che partecipava ai pestaggi che lui stesso aveva conosciuto in una caserma di Sesto di Monza, dove era stato portato dopo una retata. Non ricordo bene questo dialogo. So però che mentre lui parlava, sempre tenendo mitra contro la schiena dell'uomo, io tremavo un po' per l'emozione. Provavo un senso di vergogna e di pietà per quelle spalle strette di una giacchetta grigio nocciola, di quelle braccia tenute ai lati della barbetta. All'angolo di via Lombardia con Piazza Durante, proprio davanti alle scuole Caterina da Siena, e non ricordo più bene se sul marciapiede di qua o di là della strada, avviene qualcosa di imprevisto. L'uomo si volta di scatto, allarga la giacca e grida «Viva l'Italia! Viva il Duce!» Quasi nello stesso momento parte la raffica. Non so nemmeno come abbiamo fatto a udire tutto il grido. L'uomo rimase un attimo come sospeso in aria, poi stramazza sul marciapiede. Io lo guardo col cuore in gola e quasi mi metto a piangere. Non capisco. Anche Sergio guarda attonito senza parlare. Peppone sembra folgorato. Tiene lo stem basso, guarda il morto, si china, lo tocca, si rialza e dice con un sussurro «Ma guardati, mi tocca massal!» Poi dice che al comando gli avrebbero fatto paura ma l'avrebbero lasciato andare, che comunque non l'avrebbero ucciso. Il colpo era partito distinto, quasi da solo. «Quando si voltà, credevi che mi sparava!» www.redigio.it e la storia continua.